Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Australia. Istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco.
Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian. Questa mattina vogliamo raccontarvi una storia che a tratti ha dell'assurdo, quella di Andrea Di Lieto. 7 anni in Australia, quasi 8, una laurea in giurisprudenza alla Trobe University di Melbourne, ammesso come avvocato alla Corte Suprema del Victoria e attualmente impiegato come avvocato in uno studio legale di Melbourne. Una situazione, dicevamo, assurda, perché lo studio di avvocati, che tra l'altro si specializza in immigrazione, dove lavora oggi, vede questo giovane avvocato di origini italiane però combattere per un visto e vedersi quasi sfumata l'occasione australiana dopo tanti anni, questo in agosto. Ma facciamoci raccontare tutta la storia dal principio, dal protagonista Andrea Di Lieto. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno Francesca, grazie per questa opportunità innanzitutto. Sì, come dicevi, quasi 8 anni e ancora sto combattendo con la burocrazia australiana. Ha dell'assurdo la mia storia.
Iniziamo forse, Andrea, da quello che ti ha portato in Australia. Lamentarsi per la burocrazia australiana da italiano, per qualcuno che ci ascolta, sembrerà quasi un po'
esatto.
Raccontaci un po'.
Cosa mi ha spinto a venire in Australia è stata la mancanza di meritocrazia in Italia. Ovviamente ho avuto tantissime esperienze negative durante il mio percorso universitario. Ho iniziato all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Il primo anno di università è stato particolare perché studiavo tanto. Premetto che amo studiare ed è sempre stato così. E vedevo delle situazioni strane quando andavo a sostenere gli esami ed altre situazioni. Infatti, dopo un po' mi stancai e dissi ai miei genitori: non voglio più studiare in questa università, vado a studiare a Roma alla Sapienza, facoltà di giurisprudenza. Questo perché vedevo sempre il menefreghismo delle persone, era tutto dato per scontato. I miei colleghi facevano tutto perché dovevano accelerare il processo di laurearsi, perché dovevano prendere un posto di lavoro, non studiavano per imparare, sia a Catanzaro sia a Roma e anche qui, cioè non è solo l'Italia.
Arriviamo a Roma. Innanzitutto, mi immagino, scegliere una laurea in giurisprudenza ha già un grande valore, visto che, voglio dire, il tuo era un percorso che voleva essere un percorso di studi, di preparazione accademica serio.
Sì, io ho deciso di studiare giurisprudenza perché, vivendo al sud Italia, dove tante cose non funzionano e c'è tanta illegalità, non solo al sud, in tutta Italia, in tutto il mondo ovviamente, ma avevo sempre questa fiamma dentro di voler aiutare le persone, di voler fare in modo che la legalità trionfasse. E per questo ho deciso di studiare giurisprudenza. Quindi vedere determinate cose in tutte le università che ho frequentato andava contro i miei principi. Fortunatamente ho tanti principi.
Facci un esempio, un aneddoto che ti ha fatto proprio pensare: ecco, non sono proprio nel posto che mi aspettavo.
Per quanto riguarda Catanzaro, sostenni un esame e il professore mi disse: sì, lei ha studiato molto bene, però può fare di più, venga la prossima volta. E invece vidi altre persone che facevano scena muta e che passavano l'esame, vidi firmare il libretto. Infatti, dopo un anno a Catanzaro ci fu uno scandalo di un segretario all'interno della facoltà di giurisprudenza che firmava i libretti agli studenti in cambio di denaro. E ci fu un processo, ma come tutto funziona in Italia, ci furono anni e anni e anni di investigazioni e varie ed eventuali, e praticamente il caso fu archiviato. Per quanto riguarda Roma, ricordo con dispiacere il giorno prima della tesi di laurea, e questo mi fece scattare ulteriormente la molla per lasciare l'Australia. Io decisi, come tutti quanti devono sostenere la tesi di laurea in Italia, e avevo un professore e mi fu assegnato anche un assistente. Il giorno prima della laurea andai dal professore, il professore mi disse: ok, va bene, concordiamo le domande. E io dissi nella mia testa: concordiamo le domande? Dico: scusi professore, non si offenda, però io ho studiato, se mi chiede delle domande riguardo a quello che ho studiato per la mia tesi di laurea non vedo quale sia il problema. E quel giorno capii che non faceva per me, lo capii prima di quella della tesi di laurea ovviamente, e fu per questo che andai, vinsi una borsa di studio e andai a studiare un anno, quasi un anno e mezzo in Spagna. E lì la mia mente ancora si aprì di più, perché già mi sentivo, Roma me la sentivo stretta anche lì, perché avevo una mentalità diversa dal resto del mondo. Infatti imparai più in un anno e mezzo a Madrid, all'Università Complutense di Madrid, che in sei anni alla facoltà, 5-6 anni quelli che sono, alla facoltà di giurisprudenza alla Sapienza. Questo perché? Perché alla Sapienza in Italia noi sostenevo solamente esami orali. Cioè era come imparare un libro di 2000 pagine, alcuni esami erano anche di più, a memoria quasi. Se eri bravo imparavi perché volevi imparare, e durante l'esame ripetevi a pappagallo tutto quanto. In Spagna, premetto, non parlavo spagnolo, ho imparato lo spagnolo sul posto nel giro di 3 mesi, è tutto scritto. Loro fanno tutto scritto, cioè partecipazione alle classi, è proprio un'altra struttura. Perché giustamente come avvocato devi anche sapere parlare, o qualsiasi altro lavoro che tu voglia fare nella tua vita, però devi anche scrivere. E la problematica in Italia è proprio questa: quando uno studente di giurisprudenza si laurea, non sa scrivere neanche un documento. Comunque, queste furono alcune delle ragioni che mi portarono a lasciare l'Italia e venire in Australia. Un altro esempio: per esempio, feci il mio primo colloquio di lavoro per far contenta mia mamma, perché io uscì dalla sala lauree, dissi a mia mamma: mamma, io non investirò più un centesimo in Italia, nella cultura. E mia mamma, come tutte le mamme: no Andrea, sei sempre il solito, perché devi fare così, sei un estremista. No, basta, ho visto tante cose, ne ho passate tante, non voglio studiare più. E ricordo che per farla contenta andai a fare il primo colloquio a Roma in uno studio legale. E la prima domanda che mi venne posta fu: hai il motorino o la macchina? Questo non lo dimenticherò mai, ancora ho i brividi mentre lo racconto. Hai il motorino o la macchina?
Due criteri fondamentali per qualificare la preparazione di un futuro avvocato.
Sì, sì. E io cosa devo rispondere? Se tu guardi, no, sono fuori sede, non ho né motorino. Eh sì, perché il giorno deve andare a fare determinate commissioni, perché la mentalità italiana qual è, almeno nella facoltà di giurisprudenza e quando diventi un avvocato, che quando vai in uno studio legale non ti insegnano nulla, perché per loro sei una minaccia. E io dicevo sempre: io sarei disposto anche a lavorare 2 anni gratis per uno studio legale, ma almeno imparare il mestiere. Vengo anche gratis.
Non a fare le fotocopie, come succede, insomma, faccio non solo nel settore
faccio anche le fotocopie, sono disposto a fare le fotocopie, a pulire la stanza, a fare qualsiasi cosa, però almeno devi insegnarmi il lavoro. Questa cosa in Italia non accade, per questo tantissimi giovani lasciano l'Italia. Ovviamente ci sono altre problematiche, non vado a fondo, però questa è una di quelle: non ti insegnano il mestiere. E quindi anche quel giorno capii: no, io l'avvocato in Italia non lo voglio fare. Premetto,
però da lì al 2018, quando hai scelto l'Australia, ce ne passa, nel senso che comunque c'è stata la Spagna, anche lì non sapevi la lingua, sei arrivata in Australia, nessuna parola d'inglese. Perché l'Australia? Hai scelto il posto più lontano da tutto questo?
Allora, questa è un'altra cosa che è importante da sottolineare. Mentre stavo studiando a Roma la Sapienza, decisi con un amico di venire in Australia nel 2012, perché volevo ancora un'altra esperienza, non mi sentivo appagato in Italia. E venni un anno, qui a Melbourne con il Working Holiday Visa.
Galeotto fu quel 2012.
Galeotto fu quel 2012 e dissi a me stesso: preferisco perdere un anno all'università, tra virgolette perdere, ma imparare una lingua e fare un'esperienza del genere. Ovviamente arrivai qui, non avevo nulla, ero proprio un immigrato allo stato puro, si può dire. Iniziai a fare il cameriere, come fanno tutti. Però la cosa importante di quell'anno fu che iniziai a lavorare come cameriere. Non parlavo una parola d'inglese. In quell'anno non imparai tantissimo, perché lavorando come cameriere un anno non ci fai nulla se non studi. Però qual era la cosa gratificante e che mi fece esplodere letteralmente la testa? Che io lavoravo come cameriere, venivo pagato puntualmente e potevo pagarmi le mie spese, l'affitto, mettere soldini da parte, cosa che in Italia uno non ho mai avuto il piacere e l'onore di avere questa esperienza, ma vedevo altri amici anche più grandi di me che facevano fatica ad arrivare a fine mese, non venivano pagati. E ovviamente come fai ad andare avanti nella tua vita se il sistema in Italia è sempre questo, lavori e non sei tutelato? Va bene, ritornai in Italia dopo quell'anno, perché lo dovevo a me stesso, ai miei genitori, dovevo sostenere due esami più la tesi di laurea. E quindi poi tutto quello che ho già raccontato precedentemente, arrivai alla tesi di laurea e quello che poi è venuto dopo. Quindi mi laureai il 15 dicembre 2015 e decisi, in quel momento avvennero altre cose personali, però decisi di dare un attimino un'altra possibilità all'Italia. Ritornai a Catanzaro e dissi: aspettiamo, magari cambia qualcosa, magari sono io, perché te fai queste domande, dici magari sei tu, magari non vai bene tu in questa società. E io mi sentivo, faccio questo esempio per capire come mi sentivo, come se stai in una stanza piena di fumo e devi stare con il collo sempre in alto per non morire, cioè per poter respirare. Arriva un momento che non vidi che non stava cambiando nulla, non cambiava niente nella mentalità delle persone, nella struttura del lavoro, della politica, tante cose. E nel 2018 dicisi: o la va o la spacca, e ritornai qui in Australia.
Sei arrivato in Australia nel 2018 con un visto temporaneo. Quali speranze? Volevi fare un'altra esperienza temporanea? Volevi provare tutto e cercare di costruirti una vita qua in Australia?
La mia intenzione quando partì fu: o arrivo in alto e faccio il lavoro dei miei sogni, o ritorno in Italia e farò non lo so cosa. Arrivai qua con un tourist visa, un visto turistico per 3 mesi, perché dovevo trovare casa, dovevo sistemarmi sostanzialmente, quindi non mi andava di pagare per uno student visa, un visto da studente, poi non poter studiare. Quindi dopo 3 mesi applicai per questo visto da studente e mi iscrissi a una scuola di inglese per un anno e mezzo, perché volevo imparare l'inglese bene e volevo iscrivermi poi successivamente all'università, perché sapevo, ovviamente, essendoci due sistemi giuridici diversi, l'italiano e l'inglese, ovviamente era tutto diverso, quindi non avrei potuto trasferire tutta la mia laurea qui, già lo sapevo dal principio. Comunque inizio a lavorare in un ristorante per un anno e mezzo, quasi 2 anni, quindi andavo la mattina a studiare a scuola, a studiare inglese, e il pomeriggio fino a sera tarda a lavorare. Una vitaccia, se si può dire.
Si può dire, si può perché dire. La vitaccia dello studente internazionale in Australia penso non sia nuova a chi ci ascolta.
No, era il mio obiettivo. Volevo imparare l'inglese, volevo studiare qua, volevo laurearmi di nuovo e diventare avvocato prima di tutto e magari un giorno, chissà, magistrato, come volevo farlo in Italia.
Quanti anni avevi quando sei arrivato qua in Australia?
2018, stiamo parlando di 8 anni, 30 anni, quasi 31, dissi a me stesso, adesso o mai più.
Quindi arriviamo alla fine di questo corso di inglese e lì arriva il momento in cui finalmente puoi accedere o pensi di essere pronto per entrare nel mondo accademico, per cominciare a studiare la giurisprudenza qui, che non è per niente facile come percorso, venendo da un percorso di studi di giurisprudenza e legge in Italia.
No, non è per niente facile. Il mio visto da studente stava per scadere. Ricordo che tutti mi dicevano: tornatene in Italia, ma cosa stai facendo qui, stai perdendo tempo. Ma io dentro lo sentivo. Io ho sempre seguito il mio istinto nella mia vita. Decisi di non ascoltare nessuno, come ho sempre fatto nella mia vita, nella mia carriera, e decisi di prolungare il visto da studente di altri 6 mesi. Ho detto: no, non è possibile che devo ritornare in Italia. Lo prolungai e ebbi la fortuna di applicare all'università e allo stesso tempo trovare questo lavoro part-time in tribunale, 2 giorni e mezzo a settimana. Qual era la problematica? È che ovviamente dovevo studiare per poi applicare per questo lavoro, perché con la laurea italiana non avrei fatto niente, devi provare che ovviamente stai sostenendo degli studi in Australia.
Che tipo di lavoro era? Dov'era? Che ruolo professionale?
Qui si chiama Judge's Associate, sei l'assistente di un giudice e devi gestire tantissime cose. Hai a che fare con avvocati, con la polizia del Victoria, la polizia federale, devi coordinare tutta la logistica innanzitutto dei processi, passa tutto da te.
È una cosa un po' particolare, sì. Come hai fatto ad accedere a un lavoro del genere non avendo nessuna diploma, certificazione?
Questo avvenne dopo che iniziai a studiare, non fu imminente. Prima ci fu l'ostacolo da superare, che era l'iscrizione all'università. Quando andai, ricordo, alla Melbourne University, dissi: buongiorno, salve, vorrei studiare, vorrei iscrivermi alla facoltà di legge. Sì, sono $250,000. Andai alla La Trobe University, qui di meno ovviamente, parliamo sempre di $130,000, più o meno, se la memoria non mi inganna. E io ovviamente non avevo questi soldi.
Non ti hanno riconosciuto neanche un esame?
Io ho sostenuto 35 esami in Italia, ne volevano riconoscere solamente 3. Ovviamente questo perché ogni esame costa $5,000 e se loro ti riconoscono più esami ci vanno a perdere, perché premetto è tutto basato sui soldi, sul guadagnare, sugli studenti. E io dissi no, siccome ho sempre combattuto nella mia vita per i miei diritti, iniziai a tradurre tutti gli esami, cioè praticamente tutta la bibliografia di ogni esame sostenuto in Italia, con tutto il contenuto di ogni esame, dall'italiano all'inglese, per provare all'università che dovevano almeno riconoscermi 7 esami, almeno. Ci misi dei mesi, per questo poi la situazione si è prolungata. Alla fine ebbi ragione, mi riconobbero 6 o 7 esami più o meno, dovevo sostenerne 22. 22 in 2 anni e mezzo. Ovviamente tutto correlato al visto. Se tu non fai ogni semestre almeno 4-5 esami, hai un problema con il Dipartimento di Home Affairs, perché l'università li contatta e dice: senti, Andrea Di Lieto non sta studiando, praticamente non sta rispettando le condizioni del suo visto, mandalo a casa. Ripeto, io amo studiare e allora dissi andiamo. Però non potevo pagare perché non avevo tutti questi soldi, quindi già da 125 scalammo a 105, non ricordo esattamente, comunque non avevo questi soldi e decisi di combattere ulteriormente. Come faccio a combattere questa cosa? E iniziai a leggermi tutta la documentazione che l'università mi inviò, il contratto sostanzialmente, erano 100 pagine, non ricordo bene, forse anche di più, e quasi nell'ultima pagina, terz'ultima pagina, c'era una clausola che diceva che se avessi preso un voto alto all'università potevo richiedere una borsa di studio. E alla fine anche lì dovetti combattere per fargli capire: sentite, io ho preso questo voto alto in Italia, dovete darmi la borsa di studio. E ebbi il 25% di sconto sul totale, che ovviamente ancora...
Comunque rimaneva sempre una cifra importante,
stiamo parlando di
fondi a disposizione.
$2,000. Ovviamente una parte l'avevo minima e ancora tutt'oggi sto ripagando.
E continuavi a lavorare sempre a questa County Court of Victoria?
Sì, part time, 2 giorni e mezzo, perché ovviamente con il visto da studente puoi lavorare solo 24 ore a settimana, se ricordo bene. Stavo veramente chiuso in una stanza 12 ore o se non di più, tra lavoro, seminari e lavoro. Praticamente per quasi 3 anni non ho avuto una vita, però io volevo arrivare, era il mio obiettivo, non mi avrebbe fermato nessuno. In 2 anni e mezzo completai la laurea, iniziai a lavorare full time in tribunale, perché ovviamente dovetti applicare per un altro visto, si chiama postgraduate visa. Praticamente il governo ti concede 2 o 3 anni per poter accumulare esperienza lavorativa in Australia. Mi fu garantito questo visto di 3 anni. Iniziai a lavorare full time in tribunale. Durante questi anni ho imparato tantissimo.
Ma in Australia c'è un po' un equivalente anche di quello che c'è in Italia, ovvero devi iscriverti poi all'albo degli avvocati per poter praticare?
Sì, questo è un passo...
Un altro step
successivo
della storia, un altro capitolo.
Sì, io lavoravo per questo giudice, stiamo parlando del Criminal Division, stiamo parlando di criminalità, quindi ogni giorno per quasi 6 anni ho avuto a che fare con criminali. tantissimi reati di varia tipologia. Per diventare avvocato qui, qual è la cosa bellissima? Che devi fare un corso, perché il sistema è tutto strutturato a pennello per fare soldi. Cioè, non solo prendi una laurea in un'altra lingua che non conoscevi, l'hai imparata, cioè hai imparato un'altra lingua, ma non lo stato basico, hai dovuto imparare una lingua di un certo livello accademico e devo fare il corso per diventare avvocato. Va benissimo, lo faccio. Si chiama PLT, so Practical Legal Training, e ci sono vari istituti che, dove puoi sostenere questo corso. Uno è il College of Law, l'altro si chiama Leo Cassin. Qual è la particolarità? Che se sei uno studente internazionale, e una cosa importantissima, non sei né permanent resident né cittadino, $15,000. E io dissi, scusi, ma io ho letto sul sito che $10,000, $9,500. Ah sì, ma quello è per gli australiani. Paghi non solo di più, ma devi pagare subito. Anche qui lo stesso processo, dovevo pagare $15,000 immediatamente, mentre uno studente australiano lo potrà pagare in futuro quando inizierà a lavorare e piano piano dallo stipendio gli prenderanno una piccola quota fino a quando non lo ripagherà. Quindi non solo hai lo stress di dover ristudiare, ma hai lo stress di dover capire come fare a pagare per poter andare avanti e diventare avvocato.
Certo, arrivando però a quel punto del percorso, non è che potevi dire di fronte agli ulteriori $15,000, no, adesso basta, ho dato quello che potevo.
Esattamente. Ricordo che iniziai a leggere di nuovo documentazione, se era possibile fare un prestito in banca per poter ovviamente affrontare questa spesa. Ma di nuovo, se non sei cittadino o residente permanente, non puoi neanche andare in banca e chiedere un prestito di $15,000, perché sei con un visto temporaneo. Non mi piace mai usare questa parola, però un po' di verità ci sta, sei discriminato. E iniziai a leggere sui siti web di tutte le banche australiane, tutte quando mettono i contratti o cosa puoi fare quando puoi, devi chiedere un mutuo o un prestito personale, ci sono tutte le clausole. Iniziai a chiamare le banche. Tutte mi dissero no, porta in faccia. Però io non mi arrendo mai facilmente. Trovai una banca, mi concessero il prestito e pagai $15,000.
Arrivato al momento di essere riconosciuto però finalmente come avvocato in Australia.
Sì.
Alla fine di questo percorso.
Sì, alla fine di questo percorso fui proclamato alla Corte Suprema dello Stato del Victoria nell'aprile 2024 avvocato. E quel giorno stesso applicai per il permanent resident attraverso un particolare visto, si chiama qui expression of interest, so dai la tua disponibilità per diventare residente permanente.
Che visto, se posso chiederti?
Si chiama visto 190, skilled occupation visa.
Quindi tu mandi la tua expression of interest e lo stato del Victoria deve invitarti a poter rimanere come residente.
Esattamente, questa expression of interest che tu fai è valida per 2 anni. Quindi io dissi, il visto mi scade il 4 agosto 2025. Io applicai il 30 aprile 2024, in un anno e mezzo.
Ce la dovrei fare.
Ovviamente, credevo, cioè, voglio dire, ho tutti i requisiti, ho applicato con un determinato punteggio, ho fatto tutto quello che mi hanno richiesto e alla fine niente.
Ma la cosa assurda è che il lavoro che tu fai oggi in questo studio di avvocati è un lavoro in uno studio di avvocati che si occupa in particolare anche di questioni che riguardano l'immigrazione e te stesso, che fai gli interessi ovviamente dei clienti di questo studio legale, hai visto quasi sfumare la possibilità di avere un visto permanente qua in Australia, appunto questo famoso 4 agosto del 2025 in cui ti è scaduto il visto.
Sì, l'ironia della sorte. Iniziai a preoccuparmi 3 mesi prima della scadenza del mio visto, iniziai a chiamare il dipartimento di Home Affairs e chiedere, scusate, ma io che devo fare? Ovviamente ti rispondono sempre che no, non lo sappiamo. No.
Che tempi di attesa sono indicati sul sito del dipartimento per questo visto in particolare, te lo ricordi?
Loro dicono, è valida quando fai questa richiesta, è valida per 2 anni. Se non ti contattiamo, la devi riapplicare, potresti aspettare altri 2 anni. Non c'è nessuna certezza che ti arrivi questo invito. E quindi, se il tuo visto ti scade, sei in un mare di guai. Stessa cosa che è capitata a me. Quindi passavano i mesi, 3 mesi, poi 2 mesi, ancora niente. Iniziai ad andare in panico perché stavo vedendo tutto quello che avevo costruito con sacrifici e niente, arrivò un mese, tutto questo anche un figlio, decisi con mia moglie di andare via, cioè sostanzialmente stavamo andando via, quindi iniziai a disdire il contratto della casa, l'asilo di mio figlio, tutto, cioè ho iniziato a fare il trasloco e iniziare e dissi a mia moglie: vai tu in Italia e io rimango un altro mese qui per cercare una soluzione. Ovviamente sono ancora in Italia per questa situazione, perché avevamo già prenotato biglietti, avevamo prenotato tutto. È una situazione surreale, cioè io non riuscirò mai a capire questa situazione.
Quindi loro al momento sono in Italia?
Dal 10 di luglio.
Però quindi è passato quel mese che hai detto che doveva essere il tuo ultimo mese in Australia, che è successo?
È successo che qualcuno dall'alto mi ha voluto bene, il mio attuale datore di lavoro mi contattò e mi disse: guarda, c'è una possibilità, abbiamo bisogno di un avvocato e ti possiamo fare anche uno sponsor.
Come ti ha intercettato questa persona?
Ok, allora racconto questa cosa, sembrerà dell'assurdo ma è la verità. Io, preso dal panico, ho detto: ah, va bene, ho bisogno di un consiglio legale da qualcuno dell'immigrazione, e andai su Google e scrissi avvocati dell'immigrazione a Melbourne e contattai il primo e il secondo. Uno non mi rispose e l'altro, l'attuale datore di lavoro, rispose e mi disse la situazione, come stava, e mi disse: guarda, ho bisogno di un avvocato e ti voglio dare un'opportunità. E io in quel momento risposi: scusa, puoi ripetere, perché c'è un'interferenza, non riesco a capire bene quello che hai detto. Ho detto: guarda, scusa, l'inglese è la mia seconda lingua. E alla fine devo ringraziarlo dal profondo del mio cuore, perché altrimenti tutto questo sogno, non solo australiano, ma di vita, sarebbe sfumato il 4 di agosto 2025.
Quindi invece adesso lui ti ha offerto questo sponsor, tra 2 anni potrai chiedere finalmente la residenza permanente, quindi saremo arrivati a 10 anni in Australia.
Forse anche di più, perché
forse
paradosso,
anche 11.
Paradosso che al momento sono su Bridge in Visa, perché ho applicato
prima di passare al prossimo visto.
Ho applicato, qual è l'assurdità? Io ho applicato adesso per questo sponsor, ma lo sponsor di 2 anni poi partirà da quando verrà emessa una decisione. Quindi
sarà approvato lo sponsor,
quindi può essere anche, lo prendo fra quando arrivo a 11 anni in Australia. È assurda questa situazione.
Ma qual è la morale di questa storia? Perché ce ne sono tante ad ascoltarti, no? Innanzitutto mi viene la curiosità di chiederti: hai sofferto così tanto di un sistema che ti ha chiuso tante porte in faccia, dal quale ti sei voluto allontanare, sei arrivato in un sistema nuovo che ti aveva fatto pensare che ci fosse più equità, ma che probabilmente nel corso del tuo viaggio australiano ti avrà fatto vacillare questa decisione? O ti sei mai dovuto ricredere di questa scelta dell'Australia? Mai pensato: adesso basta, ho fatto quello che ho fatto, il mio obiettivo non l'ho raggiunto, torno in Italia?
La risposta è no, con riferimento al tornare in Italia. Vacillare dopo questa situazione qui in Australia? Onestamente, negli ultimi 3 mesi prima che scadesse il visto, perché ho iniziato a pensare: ma com'è possibile? Io ho fatto tutto questo, una follia quella che ho fatto io. Cioè, sono arrivato qua in Australia, ho iniziato a lavorare qualsiasi lavoro, imparare l'inglese, completare un'altra laurea in legge, il corso per diventare avvocato. Sono diventato avvocato, ho lavorato per 6 anni al Dipartimento di Giustizia e questo è il trattamento che ricevo. Con ciò non voglio dire che io debba avere un trattamento di favore, lungi da me, io non ho mai richiesto questo. Però magari c'è qualcosa da rivedere, perché sono sicuro che se qualcuno che non è australiano investe in Australia con un determinato visto e investe tanti soldi, allora i tempi di attesa magari sono diversi. Ho iniziato a pensare: è tutto basato sui soldi. Perché allora quanti ragazzi magari ci stanno bravi all'università o hanno una professione in mano e solo perché non hanno i soldi per investire qua non possono venire qua ad avere una carriera o un futuro?
Ma infatti tu, da avvocato che si occupa anche di case di immigrazione, quando incontri un cliente come ti approcci, vista la tua esperienza personale?
Ovviamente faccio molta attenzione a
non sovrapporre personale e professionale, no. Questo senz'altro, però sicuramente, visto che questa storia, soprattutto da quando hai iniziato a lavorare in questo studio, ci sei arrivato con una bella scottatura.
Sì, io dico, a volte dipende dalle situazioni, poi quando vedo che magari alcuni clienti, io vedo sempre sia il lato della persona e poi il cliente, perché sono fatto così di natura. Poi a un certo punto, quando vedo che è scoraggiato e non sa cosa fare, dico: guarda, non ti preoccupare, perché io ti posso capire, non sono australiano, io sono passato da quello che stai passando tu, quindi credimi. Quindi cerco un attimino di immedesimarmi, di fargli capire che sono anche io nella stessa situazione. Ovviamente non racconto la mia situazione nel dettaglio, però non è facile. E anche lì penso, ma com'è possibile? Cioè, com'è possibile? Ovviamente ogni caso è diverso, però nel mio caso, nello specifico, io ancora non riesco a capacitarmi di una cosa del genere. Sono, non lo so, senza parole.
Quindi quando incontri un cliente e gli devi dare una consulenza, basandoti sulla tua esperienza, anche sulla tua conoscenza della materia che hai vissuto sulla tua pelle, come ti rapporti? Sei più cinico, nel senso che pensi appunto che l'Australia conceda per quanto ce la si possa permettere anche finanziariamente, oppure credi ancora appunto che in tutte le difficoltà ne valga la pena di affrontare questi percorsi accidentati come tanti di quelli che hanno dovuto passare per Working Holiday Visa, Student Visa e quanti altri visti temporanei esistono?
Guarda, io cerco di dire sempre alle persone che venire in Australia non è facile, perché se pensate di venire in Australia nel giro di 2 anni, cambiare la vostra vita, dico, non è la nazione per te, perché qui devi investire tanto tempo e tante risorse, è un progetto a lungo termine. E dico sempre, se quello che volete è questo, fatelo per avere un futuro migliore. La stessa cosa che ho fatto io, parliamoci chiaro, io sono qui come tante altre persone perché ci sta il lavoro, ci sono più opportunità lavorative e vieni retribuito per quello che fai. Non devi rincorrere il datore di lavoro perché poi devi pagare l'affitto, questo stress economico. Io sono andato via non solo per la mancanza di meritocrazia, ma anche per lo stress economico che ci sta in Italia. Perché se ti vuoi creare una famiglia in Italia, non lo puoi fare. Ok, io qua, anche se lavoro, la famiglia la mando avanti.
Con tutte le tue difficoltà?
Con tutte le mie difficoltà, che ovviamente sono tante, che ho anche un bambino, non ricevo nemmeno un sussidio dal governo perché non sono residente permanente, quindi la scuola qui costa dai 170 ai 180 dollari al giorno, quindi io mio figlio non lo posso nemmeno mandare tutti i giorni, lo devo mandare 1 o 2 volte al giorno. Mia moglie non riesce a trovare il lavoro nella stessa situazione. Un ingegnere super qualificato con più 10 anni di esperienza, 2 lauree, un master internazionale, è venuta qua, è andata a studiare all'università di nuovo, ha preso altri corsi e sono 2 anni e mezzo che non riesce a trovare un lavoro. Perché vi dico questo? Perché appena vedono che hai un visto temporaneo, il curriculum nemmeno gli arriva alle aziende. Questa è la mia opinione, ovviamente, in base alle mie esperienze. Cioè, secondo me il sistema già fa la differenza di visti temporanei e cittadini, quindi al datore di lavoro o a chi deve prendere una decisione per fare un colloquio non gli arriva nemmeno il curriculum. Quindi dico sempre ai clienti, vedete che non è facile vivere qua, ci vogliono tanti soldi e ci vuole tanta pazienza.
E non è retorica, visto che è un'esperienza personale. Adesso quindi il prossimo passo sarà aspettare l'approvazione di questo visto di sponsorizzazione, dal quale poi attendere 2 anni, se la legge non cambierà, per poter richiedere una residenza permanente.
Esatto.
Quindi ci risentiremo sicuramente per continuare a seguire questa storia. Ringraziamo Andrea Di Lieto per averla condivisa con noi qua su SBS Italian.
Grazie a te e grazie a voi per avermi ascoltato e spero di esservi stato di ispirazione.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.